Ma il microfono tengo in mano.
9, 10, 22.
6 persone messe.
Don Tiziano Vanzetto.
Un pomeriggio, che sarebbe la giornata di settore, un pomeriggio. Va bene. È vero che ho accettato volentieri, cercherò di comunicarvi. Proprio pesante. Le riflessioni che ho fatto sulla base del tema che mi è stato dato. Mi è stato dato un tema, quindi devo stare sull'argomento, come sempre mi ha insegnato il mio professore di italiano. Vuoi andare fuori tema? Allora, qual è il tema? È stato, non so se sia stato annunciato, ma il tema è questo: essere acqua viva che disseta. E subito io ho fatto anche un sottotitolo che un po' mostra lo stesso tema sotto non un'altra prospettiva, ma un completamento della prospettiva. Essere acqua viva che disseta, io ho aggiunto: tu sei, questo tu è Gesù, tu sei acqua viva che disseta. Non sono in contrapposizione questi due titoli, anzi vedremo come tra di loro si compenetra un po'. E pensando a che cos'è la giornata di settore, ho cercato di non impostare la mia comunicazione come fosse una predicazione di ritiro spirituale, ma viene fuori anche così, insomma, è un po' tutto. Va bene, quindi accettate che sia una comunicazione che abbraccia, perché il contenuto, il tema è un contenuto che appare molto suggestivo, ecco, anche solo dal titolo, ed è importante. Innanzitutto cerchiamo di vedere dove il tema dell'acqua viva è presente nella Sacra Scrittura. Non facciamo tutto questo, tutta la Sacra Scrittura, ma io mi concentro sul Vangelo di Giovanni. Anzi, è proprio sul Vangelo di Giovanni che appare questa espressione. Ed esattamente possiamo trovare in tre passaggi che semplicemente ora vi leggo e poi cerco anche di commentare. Innanzitutto, tutti voi ricordate, perché la memoria va immediatamente all'incontro di Gesù con la Samaritana, al pozzo di Sichem. Gesù alla Samaritana risponde: chiunque beve di quest'acqua, si riferisce all'acqua del pozzo, avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua viva, d'acqua che zampilla per la vita eterna. Al capitolo 6 di Giovanni, verso la fine, dove Gesù fa il discorso sul pane di vita dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù dice: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Qui non si parla dell'acqua, ma si parla della sete, frase che ho pescato cercando la parola sete. Ed arriviamo ora all'ultima citazione sulla quale mi soffermerò. Ci troviamo al capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, in un momento in cui Gesù, un po' di nascosto inizialmente, partecipa alla festa, la festa delle capanne, che si celebrava nel mese di autunno e che ricordava il popolo ebreo peregrinante nel deserto. Gesù si carta cadit. Gesù dice: nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, allora si rende presente, ritto in piedi, prestiamo attenzione al gesto, anche alla posizione che Gesù prende, quindi una posizione solenne, ritto in piedi, gridò. Non sono molti queste grida, ed è fortissimo, come se nascesse da dentro di lui una forza per quelle parole che pronuncia. Gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Rileggo il testo. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Facciamo delle osservazioni sul testo. Noi l'abbiamo letta, io l'ho letta nella versione che è usata nell'edizione ultima della CEI, che ascoltiamo anche nella liturgia, nella proclamazione del Vangelo, nelle letture nella liturgia. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Ci sono degli esegeti che traducono in maniera diversa questa frase, cioè spostano la punteggiatura praticamente e traducono così: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. In entrambe le letture di questa stessa frase, la fonte dell'acqua viva è sempre Gesù. La prima lettura si trova in sintonia con le parole che Gesù rivolge alla Samaritana: l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che esampilla per la vita eterna. Nella seconda lettura l'accento è posto su Gesù, dal cui grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Lo spostamento della punteggiatura ci porta un'attenzione diversa su Gesù. Però comunque la prima interpretazione è coerente con quanto Gesù dice alla Samaritana, la seconda intensifica ancora di più l'attenzione su Gesù come sorgente. Allora è necessario tenere presenti tutte e due queste letture, poiché entrambe ci aiutano a riflettere sulla profondità del mistero che è Cristo, nostra salvezza, e sulla nostra unione con Lui. In questi tre versetti del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni sono presenti degli elementi che ci fanno interrogare, ci pongono delle domande. E questi elementi sono almeno quattro: la sete, l'acqua viva, la glorificazione di Gesù, il dono dello Spirito. Innanzitutto partiamo dall'acqua viva. Adesso mi viene un esempio, come noi vedendo le cose siamo attratti, andando al supermercato o vedendo la pubblicità ci attrae e ci fa venire voglia di, o no? Questo è un meccanismo classico. Allora la domanda è: che cosa ci dice e ci richiama questa acqua viva che sgorga spontaneamente con la forza di un fiume, quindi un'acqua abbondantissima, da chi crede in Gesù e chi da lui è stato dissetato? Possiamo anche fare il contrario, dire: che cos'è quest'acqua viva che sgorga dal Cristo e che noi riceviamo e che da noi può sgorgare? Non ho messo negli appunti questo elemento, però mentre meditavo su questi tre versetti, io avevo sempre in mente, e non so se ci sia un collegamento, però io avevo sempre in mente la scena del soldato che trafigge con la lancia il fianco di Gesù, da cui uscì sangue e acqua, che i padri della Chiesa, la liturgia della Chiesa, pensiamo al prefazio della festa del Sacro Cuore di Gesù, molto chiaramente interpreta come da cui uscì sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa. Ecco, sono immagini che ci parlano di questo. Se guardiamo dal punto di vista del credente, l'acqua che sgorga dal suo grembo, dal grembo del credente, è uno sgorgare spontaneo, è uno sgorgare, che non può essere trattenuto. L'acqua forte, l'acqua potente non può essere trattenuta, scava anche nella roccia e se trova un ostacolo va da un'altra parte, o no? Deve esserci qualche proverbio che dice una cosa così, vabbè. Ecco, quindi sgorgeranno dal suo seno, dal suo grembo sgorgerà quest'acqua viva dal credente, come l'ha ricevuta ed è stato dissetato, così a sua volta disseta. È viva per questo. Perché? Perché fa sorgere la vita, l'acqua, perché fa rifiorire le piante inaridite, perché rende fecondo il deserto, perché purifica e lava. Immagine? Acqua viva perché è abbondante e inonda e travolge tutto, tutta la vita, ogni ambito ed esperienza di vita, ogni età della vita, ogni sentimento, affetti, legami, gioia, dolore, lutto e pianto. Tutto è raggiunto da quest'acqua. In quest'acqua noi siamo stati immersi nel giorno del nostro battesimo. In quest'acqua il punto di partenza nostro è che noi siamo stati immersi nel giorno del nostro battesimo. Anche se non ne abbiamo il ricordo, anche se sentendomi parlare ne percepite il valore e l'essenza, mi auguro di no, ma dal cuore di Dio, dal costato di Cristo crocifisso, dal Cristo glorificato, quest'acqua è già sgorgata e ci ha raggiunto. Acqua viva. praticamente lui, è Gesù e la sua presenza resa viva dallo Spirito Santo, ma parleremo poi dello Spirito Santo. Il secondo elemento è la sete. Dovrei averla messa prima la sete, ma secondo quella logica che vi ho detto prima, di guardare che cosa ci attrae, guardiamo l'acqua. La sete è un elemento importante. Gesù infatti lo mette come condizione. Se qualcuno ha sete. E ancora, chi crede in me? Questo è un elemento fondamentale. Interpella la nostra libertà. Ci chiama a guardare dentro di noi per capire se abbiamo sete. Per capire di che cosa abbiamo sete. Se qualcuno ha sete, dice Gesù, venga a me e beva. Tradotto in altre parole, che cosa, lo dico alla prima persona singolare, che cosa desidero per me, per l'altro, per il nostro rapporto di coppia, per la mia vita sacerdotale, per i figli, per il lavoro, per il mondo in cui vivo. Che cosa desidero? Noi abbiamo anche tante lamentele, forse, ma sono espressione dei nostri desideri? Allora, tutti questi desideri in risposta alla domanda, un'altra domanda, fanno crescere la sete di Dio in noi, dell'acqua viva promessa, oppure la soffocano? Sono desideri che si convogliano o che sono convogliati dalla sete di Dio o soffocano la sete di Dio? Fanno scaturire da me l'acqua viva che mi ha dissetato? Forse. Se ne ho coscienza. O la fanno deviare in appagamenti formali, esteriori, per esempio, anche religiosamente. Io sono credibile nel testimoniare la mia fede se essa è autenticamente la mia stessa vita. Se mi ha inondato, se mi sono lasciato inondare da essa, allora la testimonio autenticamente. Se no faccio dei bei discorsi e annuncio dei principi, espongo anche in maniera chiara dei contenuti, ma che non convincono nessuno, perché io non sono convinto dentro. Perché la trasmissione della fede nasce da un incontro, e perché l'annuncio viene fatto per attrazione, ci insegna Papa Francesco. Ed è un grande dono il suo magistero su questo punto, perché ci richiama a una vita autentica, non falsa. Allora, il primo elemento, l'acqua viva, il secondo elemento, la sete, il terzo elemento che consideriamo, la glorificazione di Gesù. Ci dice il brano che abbiamo ascoltato che Gesù non era ancora stato glorificato, perché non avevano ancora ricevuto lo Spirito. Nel contesto precedente, nei versetti precedenti, Gesù aveva parlato del tempo non ancora giunto in cui lui sarebbe andato via. Ma non era ancora giunta la sua ora, non siamo ancora a Pasqua. come aveva detto a Maria, alla madre, alle nozze di Cana, non è ancora giunta la mia ora. O anche in vari passi del Vangelo di Giovanni. Interessantissimo questo. Ancora per poco tempo sono con voi, aveva detto a coloro che l'avevano interrogato, poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire. Dissero dunque tra loro i giudei, dove sta per andare costui che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che si sono dispersi tra i greci e insegnerà i greci? Che discorso è quello che ha fatto, voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire? Vedete, c'è una sincera e autentica ricerca di Gesù e c'è una falsa ricerca di Gesù. Nel capitolo 6, sempre di Giovanni, dopo la moltiplicazione dei pani, la folla cerca Gesù. E Gesù, quando lo trovano, Gesù dice loro, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato e vi siete saziati. Ma non avete visto i segni, cioè non avete compreso. E quindi c'è una falsa ricerca e una vera ricerca. C'è una sete che ci allontana dal Signore, un desiderio che ci allontana dal Signore, anche se magari è vestita di abiti religiosi. E c'è la sete vera che ci avvicina a Gesù e ci mette in comunione con Lui. Un'altra immagine che avevo sempre presente mentre meditavo su queste cose, oltre alla lancia che ha trafitto il costato, il grido di Gesù dalla croce, ho sete. Quindi l'acqua viva sgorga dalla sua fonte per scaturire continuamente dal grembo di coloro che hanno trovato risposta alla loro sete, credendo in Gesù, nel momento in cui Gesù viene glorificato. Le parole del Signore, quindi, nei versetti che stiamo meditando, contengono una promessa. Il Signore, e questa promessa si proietta nel tempo in cui il Signore se ne va. Il Signore se ne va. E questo è il nostro tempo. È il tempo della Chiesa. È il tempo in cui i discepoli, dopo aver visto il Signore risorto e salito al cielo, si sono messi in attesa dello Spirito Santo e hanno cominciato, dopo la discesa dello Spirito Santo, ad annunciare che il crocifisso è vivo. E questo ci introduce nel quarto elemento. Questo egli disse, tutte queste parole, il Signore le ha pronunciate, dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. È il tempo della Chiesa, il tempo dello Spirito e della sua azione nella storia dell'umanità. Ecco, vi ho invitato a meditare su questo passaggio proprio per mettere a fuoco il nostro tema. Essere acqua viva che disseta e ancora in forma di preghiera, tu sei acqua viva che disseta. Possiamo riconoscere che tu Gesù sei acqua viva che disseta. Possiamo essere acqua viva che disseta solo grazie all'azione dello Spirito che abita in noi e che ci fa uno in Cristo Gesù. La Chiesa non è altro che questo. La Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, tutti i fedeli, non sono altro che questo. E la Chiesa così è stata voluta da Gesù, perché l'acqua viva che davvero sgorga da Lui possa, attraverso i credenti in Lui, sgorgare e inondare il mondo. Lo Spirito di Cristo in noi, nella Chiesa, agisse in molti modi e agisse in molteplici modi anche nel mondo, anche fuori dalla Chiesa. In maniera misteriosa ci insegna il Concilio Vaticano II, perché lì dove ci sono uomini retti di ogni popolo, razza e religione, lì misteriosamente lo Spirito agisce e porta verso la verità, la rettitudine. Ma la Chiesa ha un compito, la Chiesa ha una missione di rendere evidente questa azione, di mostrare l'acqua viva. Questa meditazione sul testo del Vangelo di Giovanni è la prima parte del mio discorso. La seconda parte, che viene di conseguenza. La seconda parte ci porta alla domanda: che cos'è l'Équipe Notre Dame? Ciò che abbiamo meditato, riflettuto come fondamento, ci porta a capire e a rispondere alla domanda: come lasciare, come fare in modo, come permettere che lo Spirito Santo agisca in noi e nel mondo attraverso di noi. Questo vale per la domanda, vale per tutti. E Équipe Notre Dame è una di queste risposte. È una di queste risposte che lo Spirito Santo ha suscitato attraverso Padre Caffarelli nei nostri tempi. È una. Attraverso Padre Caffarelli e le prime coppie che hanno condiviso il dono da lui ricevuto, affinché la buona notizia, il Vangelo sul matrimonio e la famiglia possa essere vissuto, testimoniato e annunciato. Vissuto, testimoniato quindi e annunciato. Non posso testimoniare se non vivo. Non posso annunciare, uso parole, se non sono testimone. Questo rende l'annuncio credibile. Una testimonianza di vita che è vera se trasmette ciò che si vive. Ogni coppia di sposi uniti nel sacramento del matrimonio, ci insegna il Magistero della Chiesa, ma nell'Equipe abbiamo imparato, è una Chiesa, è la Chiesa domestica. Abbiamo detto che, secondo le parole del Signore e la sua promessa, si attua nella Chiesa. E ogni famiglia, ogni coppia è Chiesa. Ogni famiglia è Chiesa, una cellula. Non solo della società, ma anche della Chiesa. È una comunità cristiana. E l'Équipe Notre Dame è comunità di famiglie, comunità di comunità. Se mi sentono i parroci, subito si dice, perché dicono è la parrocchia, la comunità. Dico, sì, certo. Dove due o tre sono uniti nel mio nome, lì io ci sono, dice il Signore. Non parliamo in termini esclusivi o esclusivisti, ma poniamo degli accenti e prendiamo consapevolezza di una vocazione che abbiamo ricevuto. Per il fatto che abbiamo incontrato coppie che vivono la realtà dell'Équipe Notre Dame, e ne siamo rimasti conquistati, per questo fatto noi siamo stati chiamati, se abbiamo detto sì. Se abbiamo detto no, sinceramente sì, questo lo sa il Signore, legge nella coscienza. Però se abbiamo detto sì, è una vocazione quindi, una chiamata, che è dentro inserita nel fatto di essere sposi cristiani. Nel documento che cos'è Équipe Notre Dame, leggiamo questo, che si trova nel sito. L'aiuto reciproco in seno a una Équipe Notre Dame prenderà quindi un aspetto molto particolare. Le coppie si aiuteranno a costruirsi nel Cristo, la costruzione della coppia intercalare è un lavoro permanente. Ogni coppia è chiamata a costruirsi. L'Equipe Notre Dame è un aiuto alla coppia per costruirsi nel Cristo e a mettere il loro amore al servizio del Regno. La presenza del sacerdote, leggiamo ancora, che rende Cristo presente come capo della comunità, come diceva il Sinodo dei Vescovi, il primo sinodo celebrato nel 1971, l'aiuterà l'Equipe a non perdere di vista la sua vera finalità, ovvero quella di essere una realtà di Chiesa che annuncia pienamente aperta sul mondo. Al termine, il citato documento, che cos'è Equipe Notre Dame, così conclude: le Equipe Notre Dame sono un movimento di spiritualità coniugale, ce lo hanno ricordato anche Paolino e Fiorella prima, esse propongono ai loro membri una vita d'Equipe e dei mezzi concreti per aiutarli a progredire in coppia nell'amore di Dio e del prossimo. Esse li preparano così alla testimonianza di cui ogni coppia deve scegliere la forma, cosicché se esse non sono un movimento di azione, vogliono però rappresentare un movimento di persone attive. Quindi se esse non sono un movimento di azione, quindi non abbiamo un'opera comune che tutti concordiamo per realizzare, ma è rappresentato e formato da persone attive. Ora, la domanda: come si concretizza l'aiuto reciproco che l'End propone per essere quello che abbiamo detto in riferimento al brano del Vangelo che abbiamo preso? Allora, intanto, propone che cosa? Degli orientamenti di vita, sempre in quel documento, dei punti concreti di impegno, una vita di Equipe. Sarebbe molto importante soffermarsi su tutti i punti concreti, ma la coppia responsabile, il fatto che abbiamo fatto fatica ad avere una coppia responsabile di settore va a significare che il nostro cammino è fatto anche di difficoltà e di piccoli passi. Non dobbiamo spaventarci, poi si arriva e il Signore ci aiuta. Quindi ci aiuteranno durante quest'anno, ci hanno detto. Per questo momento, come sono nell'orario? Per questo nostro pomeriggio, i punti non vi li elenco, sono 6, ma li conoscete meglio di me perché siete dentro da molto voi. Anch'io da molto, ma magari sono più distratto. Lo do per scontato, no, dice, che mi consola. Allora, a me sembra che, io vi propongo questo, ora. A me sembra che la compartecipazione sia quella parte della riunione di Equipe che meglio ci può aiutare. Uno degli ultimi documenti messi lì nel sito per preparare così questa, lo scoprite, questo mio incontro, ho anche guardato il sito. Alvaro e Mercedes Gomez Ferrer dice che, facendo un'indagine, la compartecipazione è la parte delle riunioni di Equipe meno ben compresa e meno ben vissuta. E quindi io non è che vi propongo di continuare quella inchiesta, però per l'aiuto che possiamo darci oggi, questo pomeriggio, vi propongo allora, innanzitutto per la meditazione, per la riflessione sulla parola del Vangelo, possiamo anche chiederci dov'è orientata la nostra sete? Questa è una prima domanda che è molto personale però. La seconda domanda che io proporrei per un aiuto reciproco anche nelle Equipe Miste, ecco, come è vissuta nella nostra Equipe e come vivo io personalmente quando sono chiamato a viverla, questa, la compartecipazione come strumento che mi viene dato proprio per vedere e per essere aiutati a vivere gli impegni, i punti di impegno che Equipe Notre Dame propone. Allora, come di fatto questo la vivete nella vostra Equipe? Quale importanza date a questo momento? Quali difficoltà incontrate per farla, la compartecipazione? E quale utilità per la vostra vita di coppia e di Equipe vi sembra di ricevere nel farla? Ripeto, quindi possiamo dire, no, se non c'è tempo, anche se è molto suggestiva, la sete potete tenerla come materiale di preghiera personale, di riflessione personale. Ma per un aiuto insieme nell'Equipe mista, cerchiamo di vedere come è vissuta la compartecipazione, perché sembra come, cioè sembra, la compartecipazione è il momento in cui siamo aiutati, posso dire siamo, no? Perché bravi, siamo aiutati a fare in modo che gli impegni proposti dall'Equipe siano continuamente vivificati e richiamati nel loro significato, perché prima di tutto dobbiamo capirne il significato di questi impegni. La compartecipazione però ci aiuta a mantenere vivo tutto ciò, se ho capito bene, è finalizzata a questo. Allora le domande sono: come di fatto viene attuata, viene vissuta nelle riunioni di Equipe? Che importanza diamo a questo momento? Quali difficoltà incontriamo a farla? Per esempio, la noia potrebbe essere una difficoltà. Voi sempre le stesse cose, ogni volta faccio così, faccio colà. Va bene. Faccio un esempio. Si fanno gli esempi negativi perché tu reagisca. Lo positivo. Quale utilità per la vostra vita di coppia, perché poi finita la riunione di Equipe, la coppia non si sfalda, ma se ne torna a casa, nella propria casa, e insieme, giusto? Ed è questo il punto. Quale utilità per la vostra vita di coppia e quindi anche di Equipe come costruzione della comunione tra di voi, Equipier, e come intensificazione dell'unione e dell'armonia della coppia? Cosa vi sembra di ricevere quindi? Quale utilità vi sembra di ricevere su questi aspetti? Io vi ringrazio di avermi ascoltato e buon lavoro, ci vediamo dopo. Grazie. Che soddisfazione. E ti ho scritto che soddisfazione. E ti scanzia adesso.